Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze in onda, come sempre, tutti i venerdì dalle 20.30 alle 21.30, anche nel 2026, oggi prima puntata inedita dell'anno, quindi insomma ripartiamo anche con un po' di emozione. Allora, di che cosa parleremo questa sera? Intanto parleremo di violenza economica, quindi vi spiegheremo, vi racconteremo che cos'è, e in particolare poi andremo a parlare di un progetto di Cerchi d'Acqua, che è un centro antiviolenza di cui abbiamo già parlato a questi microfoni, nato già 25 anni fa e che ha bisogno della nostra attenzione e del nostro sostegno. Poi parleremo di calendari, siamo a inizio anno, quindi volete non partire con il calendario giusto, in stile Sui Generis, naturalmente ne abbiamo scelto uno di cui vi parleremo. Tra poco apriamo però invece parlando del popolo Yenish, che è la terza maggiore popolazione nomade europea dopo i Rom e i Sinti, e in particolare andremo a parlare di un podcast che racconta di un progetto eugenetico svizzero che tra il 1926 e il 1973 ha cercato con la violenza, naturalmente con la forza, di cancellare l'identità di un intero gruppo, di un intero popolo. La mia mail è mordiglia@radiopopolare.it. E allora cominciamo andando a parlare appunto di un podcast che si intitola Mamera, che appunto indaga un capitolo ancora poco conosciuto della storia svizzera. Partiamo dal trailer di questo podcast.
La nostra storia non è giusto, non è giusto per niente, non si lascia giustificare quello che abbiamo dovuto subire noi.
Ci sono storie che conosciamo bene, storie scritte nei libri di scuola, raccontate nei documentari, ricordate ogni anno con cerimonie e commemorazioni. Storie che ci colpiscono, che ancora oggi ci indignano. E poi ci sono le altre, quelle che restano nell'ombra, storie dimenticate, nascoste, o di cui forse non abbiamo mai sentito parlare, ma non per questo meno drammatiche.
Vedevi che c'è guerra di là, però tu hai sempre pensato, per fortuna che sono svizzera, no? E da lì mi è stato rubato anche la Svizzera.
È un capitolo scomodo della storia della Confederazione Elvetica, la persecuzione di una comunità per quasi 50 anni, bambini strappati alle famiglie, abusati, rinchiusi, sfruttati.
Negli anni venti nasce anche questa idea eugenetica di pulire la Svizzera dalla cultura del Yenish.
la loro colpa? Danneggiare il patrimonio genetico della popolazione a maggioranza sedentaria, perché appartenevano a uno dei gruppi nomadi più numerosi d'Europa, gli Jenisch.
Comportamenti delle istituzioni, delle cliniche che la vicenda svizzera racconta sono esperienze che sono iscritte nella lunga storia dell'ideologia razzista ottocentesca.
Se il nomadismo era inteso come l'espressione di una natura degenerata e disordinata, loro, gli Jenisch, erano considerati una razza geneticamente inferiore che andava curata, corretta, ad ogni costo.
Da lì ad andare nei campi nomadi e prelevare i bambini, magari anche con la forza ce ne passa.
Io sono Tati Rossi e questo è Mamera, la storia nascosta degli Jenisch, un podcast originale prodotto da REC.
Io dico sempre, io non devo mai più pregare nella mia vita, perché quanto che ho pregato io è abbastanza per 3-4 vite.
Ci sono molti degli elementi di questo interessante podcast già nel trailer che abbiamo ascoltato, una serie appunto podcast che è prodotta dall'associazione REC e che è scritta da Tati Rossi, che è autrice, attrice e conduttrice televisiva italo-eritrea, che è in collegamento con noi. Tati Rossi, benvenuta Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie Elena, è un piacere.
È un piacere nostro. Allora, facciamo come sempre un passo indietro. Adesso andiamo a raccontare questo podcast che abbiamo introdotto un attimo fa. Abbiamo appena ascoltato il trailer, però ti chiederei di raccontarci chi sono gli Jenisch e com'è nato il tuo interesse nei loro confronti e nei confronti di questo progetto, naturalmente.
Sì, gli Jenisch sono tra i gruppi nomadi, originariamente nomadi, più numerosi d'Europa, terzi dopo Rom e Sinti. Sono svizzeri da fine Ottocento, oggi gli Jenisch sono circa 35.000, di cui una minima parte conduce ancora uno stile di vita nomade. Davvero si parla tra i 3 e i 4 mila su 35, quindi la maggior parte sono tra di noi, fanno la vita stanziale esattamente come noi, e si estendono non solo in Svizzera ma anche nei Paesi Bassi, Francia, Germania, e hanno una storia alle spalle molto, molto triste, ecco, di cui parleremo dopo, che parla proprio di discriminazioni, una storia poco conosciuta che appunto ho deciso di raccontare come tema del mio primo podcast.
Certo, stiamo parlando appunto di un programma che fu in vigore tra il 1926 e il 1973, quindi abbastanza lungo nel tempo, però come dici tu, poco conosciuto, un programma poco conosciuto nella storia svizzera, e questo anche mi sembra una cosa del tutto inspiegabile, attraverso cui appunto vennero tolti con la forza centinaia di bambini Jenisch alle loro famiglie. Proviamo a raccontare quindi cos'è questo programma, per poi arrivare a questo fatto che mi sembra appunto lampante, che sia un capitolo poco conosciuto della storia svizzera, quindi cosa a cui tu poi in qualche modo rispondi invece con questo accurato e interessantissimo podcast. Partiamo dal programma, che cos'era, come si è potuto verificare?
Sì, ma guarda, partirei dal fatto che gli anni stessi siano davvero poco conosciuti, nel senso che io, quando ho letto su un pannello durante la visita a una mostra Jenisch, mi sono chiesta, sapevo neanche come si parlava plurale, sapevo davvero di cosa fossero, ecco, e perché poi dice anche Carla Osella, che è la presidente dell'associazione AISO, proprio dei nomadi in Italia, che dice sono una minoranza nella minoranza, ed è proprio così, perché a differenza di Rom e Sinti hanno una loro lingua. Sono considerati i zingari bianchi perché non derivano da popolazioni delle Indie, ma più germaniche, insomma già loro come minoranza sono già sconosciuti. La storia che hanno alle spalle, drammatica e tragica, lo è ancora di più. E quindi sì, diciamo che c'è stato proprio un vero progetto eugenetico sulla base del quale hanno tolto, parlo della Confederazione Svizzera e di una fondazione importante a sostegno dell'infanzia che c'è in Svizzera dal 1912, che si chiama Pro Juventute, insieme, braccio e la mente, hanno tolto quella forza a centinaia di bambini Jenisch alle loro famiglie. Per la scusa era sedentarizzarli. E questo appunto, come dicevo giustamente, dagli anni 20 fino ai primi anni 70, quindi quasi 50 anni, ed erano delle vere e proprie propri atti di razzismo, di anche delle pratiche mediche estreme, parliamo di sterilizzazioni, non solo al rapimento di bambini, parliamo di cose terribili che queste famiglie hanno subito, gente che veniva anche messa in carcere senza che avesse commesso crimini solo perché gli anni, perché veniva proprio considerati come una razza a parte. E questo è incredibile, no? Fino agli anni 70 accadeva questo, anche perché poi di fatto, come dicevo prima, gli anni sono svizzeri che a fine 800 registrati e tutto, quindi sì, avveniva questa vicenda tragica che è considerata tra le più gravi violazioni dei diritti umani avvenute nella Svizzera del XX secolo, e con una sentenza anche recente del febbraio scorso come appunto crimini contro l'umanità. Perché di questo si tratta.
Dell'anno scorso, appunto, voglio sottolineare questa frase che hai detto, del 2025, quindi comunque c'è una continua riflessione su questa cosa. Una domanda su questi bambini: qual era il loro destino, dove finivano? E poi che cosa ne è stato anche di loro una volta cresciuti, che tipo di percorso hanno fatto per ritrovare la loro storia, riscoprire la loro storia? Affronti anche questo nel podcast?
Venivano appunto strappate le famiglie, messi in orfanotrofi, carceri, istituti, per lo più istituti, che poi, come ci dice la protagonista del podcast, erano considerati un po' dei carceri, perché c'era il filo spinato, muri alti, non potevi uscire, non c'era libertà, quindi erano un po' istituti come se fossero dei carceri, famiglie affidatarie, dove in realtà non erano famiglie che non potevano avere figli, volevano come dare amore ad altri bambini, tutt'altro, venivano sfruttati da queste famiglie per la maggior parte dei casi come manodopera nelle attività agricole, e poi sfruttamenti, abusi perché non considerati umani, no? Considerati di un'altra specie. E questo è quello che ci racconta la protagonista e quello che si legge anche, che ho riscontrato nelle mie ricerche. Ma sai, ad oggi davvero io ho avuto la fortuna di incontrare Uschi Waser, appunto la protagonista, che è del 52, Uschi è stata strappata alla mamma quando aveva 3 mesi, e lei negli ultimi 30 anni li ha dedicati, li sta dedicando a divulgare, a raccontare quanto è avvenuto e il suo vissuto. Però oggi io ho avuto fortuna, perché in realtà molti Yenish non vogliono far sapere che sono Yenish per evitare ulteriori discriminazioni, e quindi nascondendosi non puoi trovarli, è difficile trovare qualcuno che voglia raccontare che di chi è ancora vivente, chiaramente, certo. Che voglia raccontare la propria storia, ecco. Molti Yenish non vogliono più parlare di questa storia, non vogliono neanche che se ne parli.
Sì, dici appunto tra le persone viventi, una persona che invece ci ha lasciato nel 2022, che forse è stata una delle persone più, più conosciute, che più ha parlato di questi temi, è stata la scrittrice poetessa Mariella Mer, di cui tu parli anche nel tuo podcast.
Sì, appunto, devo dire la verità, non conoscevo nemmeno Mariella Mer, l'ho conosciuta grazie alle ricerche, ecco, è lì che ho preso che era scomparsa pochi anni prima.
E lei era stata sterilizzata a sua insaputa, proprio in quanto Yenish, era una scrittrice appunto svizzera-tedesca.
Esattamente, abbiamo trovato proprio degli audio, no? Fatti, realizzati da altri giornalisti che citiamo nel podcast, in cui proprio racconta questa cosa, racconta anche che quando avvenne la sterilizzazione lei non sapeva, nessuno glielo disse, l'ha scoperto poi grazie a, come dire, l'apertura degli archivi, resi poi disponibili da fine anni 80 e ancora disponibili a Berna, e lì scoprì nel suo dossier che c'era questa fattura, proprio una fattura, una ricevuta dell'intervento, che in realtà era una sterilizzazione che passò per tutt'altro quando poi gliela fecero, ecco.
Allora, il tuo podcast, tanto ci dici magari dove lo possiamo ascoltare, si intitola appunto Mamera, la storia nascosta degli Yenish. Questa parola che cosa vuol dire?
Mamera è mamma in lingua Yenish. In realtà stavo pensando di dare un altro titolo al podcast, poi durante il processo creativo, leggendo, come spesso accade, poi si cambia idea ovviamente con le ricerche e le interviste, appunto leggendo il breve saggio del professor Emanuele Betta, che includono i testi di Mariella Mer, Uomini e topi, ecco lì, leggendo appunto un testo di Mariella Mer, lei in un'orazione funebre dedicata alla madre, lei la chiama Mamera. E quindi lì ho pensato che Mamera, il tema della mamma, della maternità, bambini strappati alle mamme e alle famiglie ovviamente, poteva essere un buon tema, un buon titolo per il podcast.
Dove possiamo ascoltare questo tuo lavoro?
Su tutte le piattaforme gratuite, quindi da Spreaker, sul sito di REC, la produzione, su Spreaker, su qualsiasi piattaforma gratuita, ecco. Non su Spotify, non siamo su Spotify, lo dico perché poi molti mi chiedono: ma non ti trovo? Non trovo Mamera? Ce ne sono tantissime altre che anch'io le ho scoperte, certo, da poco, perché anche usavo quella, gratuite, sente benissimo, posso assicurare, non devi neanche scriverti, quindi sì, chi vuole lo cerca.
Ultimissima domanda, l'autrice Tati Rossi, autrice appunto di questo podcast che abbiamo presentato oggi, Mamera, come è stato accolto questo tuo lavoro in Svizzera, dove appunto ancora è recente questa storia, in qualche modo riguarda l'attualità anche?
Sì, ma piuttosto bene, abbiamo avuto un buon riscontro finora, l'abbiamo presentato appunto al Film Festival Diritti Umani di Lugano, quindi non c'era miglior vetrina, parlando appunto di diritti umani, e poi sì, stiamo ricevendo anche delle mail da gente che lo sta apprezzando, molti non conoscevano il tema, quindi devo dire per ora tutto bene.
E ma andrà sempre meglio. Grazie mille, grazie a Tati Rossi.
Posso ringraziare, certo, brevemente il mio team,
come
il mio
no?
team, i
come
miei
no?
colleghi, quindi certo, Mocerri, tutta la produzione REC, Agnese Laposi, Victor Ugo Fumagalli per le musiche, Riccardo Torres e appunto, ripeto, tutta la produzione REC che ha prodotto questa mia idea.
Grazie a te che sei stata con noi. Ciao.
Grazie a te, ciao Elena.
Facciamo ancora un ascolto dal podcast di Tati Rossi, Mamera, e ci andiamo ad ascoltare proprio la voce di Uschi Waser, che è la donna Yenish che Tati Rossi ha incontrato e che è un po' la protagonista di questo podcast.
Io voglio sapere se io sarebbe stato figlia di una famiglia non Yenish. Non potevano fare cose così, sono sicurissima.
In un paese in cui quattro culture diverse convivono pacificamente, il popolo Yenish rappresenta un'anomalia. Cittadini elvetici, a tutti gli effetti, con una storia segnata da una violenza istituzionale silenziosa, ma profonda. Considerati pericolosi solo perché nomadi, troppo diversi per essere accettati, troppo liberi per essere controllati. Una diversità percepita non come ricchezza, ma come minaccia. Non qualcosa da valorizzare, ma da reprimere, da correggere, con ogni mezzo.
Grazie ancora a Tati Rossi. E allora noi adesso ci andiamo ad ascoltare un brano, e il brano in questione è un brano di un artista Yenish svizzero-francese che si chiama Stefan Eicher. Ce lo andiamo ad ascoltare.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Tout va si mal, est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Journal du matin, les nouvelles sont mon reste, où qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël?
E andiamo a parlare adesso di calendari. Come vi avevo detto all'inizio, però anche attraverso naturalmente un progetto che è più grande e che al suo interno ha anche questo progetto di calendario per il 2026, ma insomma ne abbiamo già avute diverse di calendarie. E allora diamo il benvenute alle nostre ospiti per raccontarci di che cosa si tratta. Abbiamo Daniela Baldo, che è vicepresidente e coordinatrice delle attività in Lombardia di Toponomastica Femminile. Benvenuta Daniela Baldo.
Ciao a tutti e a tutti.
E benvenuta Sara Marsico, che è direttrice responsabile della testata Vitamine Vaganti. Grazie di essere qui con noi.
Ciao a tutte e tutti.
Ciao. Allora, cominciamo con Daniela Baldo, appunto abbiamo detto vicepresidente dell'associazione. Che cos'è Toponomastica Femminile? Ne abbiamo già parlato qui a Radio Popolare, però è sempre bene fare un piccolo quadro per raccontare.
Sì, allora sinteticamente è nata da un gruppo di docenti e non solo, che da tempo lavoravano nell'ambito delle pari opportunità a scuola e nelle altre associazioni e in altri ambiti. E nel 2012 è venuta questa idea, che questa scoperta, diciamo così, alla presidente, che poi è diventata presidente dell'associazione nel 2014, è quello che è stato un movimento all'inizio è diventato poi un'associazione, Maria Pia Ercolini di Roma, che è tuttora presidente. E questa scoperta, lei è insegnante di geografia, quindi girando per Roma insieme alle sue studenti e ai suoi studenti, sono stati anche e soprattutto le studenti che si sono rese conto che le intitolazioni delle strade sono prevalentemente maschili e ce ne sono ben poche dedicate a donne. E questo che cosa può significare? Per chi lavora nell'ambito delle pari opportunità ha un grande significato, perché intitolare, dedicare una via a un personaggio, diciamo così, perché poi abbiamo anche le vie neutre, no? Mari, monti, fiumi, città. Ma dedicare una via a un personaggio vuol dire riconoscere che questo personaggio ha ben operato in società, ha fatto delle cose significative. E se quello che noi chiamiamo indice di femminilizzazione, su 100 nomi maschili ce ne erano 10 anni fa, in media 5-6, adesso 9-10 femminili su 100 maschili, questo è un grande significato, vuol dire che viviamo in una società che non riconosce il valore delle donne nei vari ambiti. Teniamo presente poi che di questo sparuto gruppo di intitolazioni femminili, che sono aumentate negli anni grazie al lavoro soprattutto dell'Associazione Toponomastica Femminile, ma sono ancora pochini, la maggioranza poi sono sante, benefattrici, tutti i titoli della Madonna, cioè anche dei begli esempi, però un po' alti per le ragazze, che hanno anche quindi meno esempi di letterate, scienziate, artiste, politiche, sindacaliste, risorgimentali, partigiane, ce ne sono state tantissime,
certo,
nella storia.
E per qualcuna sono anche più importanti.
Ma è una storia che ne riconosce meno.
Certo, e che per qualcuna sono anche più alte, diciamo, delle Madonne e delle sante, quelle che hai citato. Quindi, insomma, vabbè, però poi ognuno farà le sue considerazioni. Quelle dedicate agli uomini sono invece il 40%, perché poi, come dicevi, appunto, c'è una parte di strade, esatto, che sono intitolate a luoghi, insomma, cose che non sono né uomini né donne. Voi avete fatto infatti un censimento toponomastico nazionale, giusto?
Certo, se si sul sito di Toponomastica Femminile, che è semplice, toponomasticafemminile.com, lì si trovano censiti tutti i comuni italiani e adesso da qualche anno anche diversi europei e non italiani. E i censimenti sono partiti 10 anni fa, quindi alcuni devono essere aggiornati. Il lavoro è quello di aggiornarli, di formare le nostre giovani in associazione, tante anche tirocinanti delle università che fanno con noi il tirocinio, a lavorare, e non è semplice lavorare sui censimenti, però danno proprio un'idea di come ci siano tanti comuni italiani che non hanno neanche una via femminile, quando ne hanno poche, o alcuni virtuosi arrivano ad avere il 20% di figure femminili rispetto agli uomini, altri veramente pochissimi. E c'è anche un'idea di quali siano queste figure, dove appunto prevalgono quelle non intellettuali o politiche, che invece, ecco, il nostro lavoro è anche soprattutto volto all'orientamento delle giovani generazioni, perché riconoscere il valore delle donne in società vuol dire creare autostima nelle giovani e formare quel rispetto verso le donne che sappiamo che il mondo maschile ha tanto ancora bisogno, vero? Con i chiari di luna che ci sono sui maltrattamenti femminicidi.
Eh sì, tra le cose che voi fate, curate anche delle pubblicazioni che appunto raccontano un po' non solo lo stato delle cose, però sono dei veri e propri approfondimenti anche storici, ci sono delle guide, dei percorsi di genere, magari diciamo qualcosa su
attività di ricerca. Tra l'altro, da qualche anno Toponomastica Femminile è anche casa editrice, gli SBN, quindi dei lavori, approfondimenti migliori, che poi vedremo anche con Sara, nascono da tanti articoli scritti su Vitamine Vaganti, su di un'unica tematica che poi può essere raccolta in un libro. Da qua non ci sono diverse pubblicazioni che riguardano temi vari, ma che vanno a toccare quelle figure femminili che troviamo pochissimo nei libri di testo. Anche questo c'è da sottolineare, che noi formiamo le coscienze delle nostre giovani generazioni con libri di testo in cui, quando si va a vedere in filosofia, in letteratura, in arte, in scienza, ci sono pochissimi nomi femminili, e quindi questo vuol dire anche poche figure a cui rapportarsi come esempi da parte delle ragazze. Quindi il lavoro che noi facciamo è anche soprattutto nelle scuole, con tanti progetti oramai, perché al di là del nome Toponomastica Femminile, che significa diminuire il gap per quanto è possibile, perché è ancora un po' troppo largo, diminuire comunque il gap, aumentare le intitolazioni nei luoghi pubblici a donne, a parte questo, quello che interessa è a fianco, insieme, il lavorare nelle scuole, dove appunto si formano gli atteggiamenti, la cittadinanza attiva delle giovani generazioni. Fra i tanti progetti, per esempio, ne abbiamo uno, a parte Calendaria, di cui che è quello attuale, no? di cui parleremo, perché è iniziato l'anno con i calendari. In Memory Street, abbiamo un Memory Street sia nazionale che internazionale, che è proprio il gioco del memory, quindi può essere fatto partire dalla scuola primaria, in cui si presentano tante figure femminili rapportate alle targhe che le ricordano nelle città, e il gioco del memory è proprio abbinare nomi, volti e targhe. Ma facendo così, nei vari ambiti ci sono letteratura, storia, scienze, arte, e adesso si sono aggiunte anche le giornaliste, oggetto di calendario 2026, e stiamo lavorando sulle sportive, addirittura oggetto di calendario 2027, su cui addirittura si sta già lavorando. Presentando tutti questi nomi, giocando, bambini, bambine, ragazzi e ragazze scoprono tutta questa ricchezza di figure femminili significative, certo, che non trovano nei libri di testo. Se ne parla sempre troppo poco, molto meno rispetto al loro valore, certo, che va invece ricordato, tolto dall'ombra.
Sara Marsico, tu sei direttrice responsabile della testata Vitamine Vaganti, come appunto l'abbiamo detto per presentarti, che è nata nel 2019. Che cos'è Vitamine Vaganti? Che cosa pubblicate?
Allora, Vitamine Vaganti è un progetto di toponomastica femminile che vuole dare voce alle minoranze, diciamo, vuole in primo luogo essere una rivista paritaria, quindi che parla di parità di genere, ma anche vuole dare voce a tante marginalità, diciamo. In più si occupa di tante cose, con il tempo ha molto diversificato le collaborazioni. Ad esempio c'è una parte di geopolitica che viene seguita attraverso le recensioni della rivista Limes. Poi ci sono articoli di storia, articoli di costume, c'è una sociologa che è la professoressa Graziella Priulla dell'Università di Catania, che è una nostra collaboratrice, che fa sempre degli articoli puntuti su quanto succede nella società e fa riflettere appunto su come si veicolino continuamente, anche in modo inconsapevole, degli stereotipi di genere. E quindi è una rivista, tra l'altro, a cui collaborano anche delle nostre tirocinanti, che sono delle ragazze provenienti da varie università che si cimentano con degli articoli su vari argomenti. Ad esempio, uno di questi di questa serie di articoli riguarda un progetto che abbiamo vinto, che si chiama Cosmopolita, in collaborazione con la Regione Puglia, e riguarda appunto le vie intitolate alle donne di Puglia o a quelle a cui dovrebbero essere intitolate, cioè per far emergere proprio tutto quel mondo invisibile che invece è stato molto importante. Ecco, questa è Vitamine Vaganti, che poi ospita anche ogni settimana un racconto biografico tratto da Calendaria di quell'anno. Cioè Calendaria comincia nel 2021, esce nel 2021 perché nel 2020 c'era stata la pandemia e quindi eravamo tutte in casa, abbiamo pensato a questo nuovo progetto e da lì praticamente siamo arrivate fino a Calendaria 2026 che riguarda le giornaliste.
Adesso ci arriviamo. Vitaminevaganti.com è il sito della rivista, il sito online. Allora andiamo a parlare di Calendaria, appunto siamo all'inizio dell'anno, questa è la prima puntata con contenuti inediti dell'anno del 2026. Allora ho detto bisognerà procurarsi un calendario in qualche modo e allora procuriamoci una Calendaria invece. Daniela Baldo, torno da te allora per farmi raccontare un po' qualcosa. Certo. L'abbiamo detto, è un progetto che va avanti dal 2021, però che cos'è questo Calendaria?
Vabbè, intanto a noi la A piace molto, no? Calendaria al posto di calendario. In realtà non è tanto un neologismo, anche se noi amiamo i neologismi, ci devono essere per cambiare anche con la lingua la società, no? Ma calendaria è semplicemente un plurale del latino, calendarium, calendaria, semplicemente quello, anche se a noi la piace molto. È nata appunto nel 2021, è stata attuata la prima calendaria dedicata alle donne dell'Europa, alle donne che hanno costruito l'Europa. La seconda è stata dedicata all'agenda 2030 con le donne che hanno lavorato in questo ambito e poi si è passate alle Nobel delle diverse discipline, infine le musiciste, le direttrici d'orchestra, le musiciste, poi le artiste, e arriviamo quest'anno alla sesta edizione che è dedicata alle giornaliste, che ci è sembrato molto importante ricordare in questi anni bui da questo punto di vista, con guerre sempre più vicine, non ce lo saremmo mai immaginato soltanto qualche anno fa, le reporter, le fotoreporter. La cosa importante è anche che ci sono donne sia italiane ma anche e soprattutto mondiali di tutti e cinque i continenti, e questa inclusione per noi è molto importante perché fa sentire come il mondo deve essere considerato oramai nella sua dimensione globale vicina e non nemica. E noi consideriamo questo sempre, sempre più importante.
Possiamo fare qualche esempio di nome presente nella calendaria?
Sì. Allora, io ho qui adesso la calendaria del 2026 con una copertina bellissima. Ecco, un'altra cosa è che è molto ben illustrata da 13 illustratrici che sono giovani, che sono giovanissime. E anche loro provengono non soltanto dall'Italia, ma addirittura, poi in terza di copertina ci sono tutti i nomi, ma addirittura c'è Dong Jiwei, che è cinese, c'è una francese, una giapponese, sono 13 illustratrici giovanissime che hanno creato delle illustrazioni bellissime, tutte anche diverse l'una dall'altra, per ogni mese di calendaria. E allora, per esempio, a gennaio abbiamo la nostra Matilde Serao, ma poi ce ne sono diverse altre: Carmen de Burgos, Selma Rizza, Katharina Algren. Allora, chi sfoglia questo calendario di tutti questi nomi mondiali, magari ne conosce solo alcuni, ovviamente, e qui vede la nazionalità, il periodo storico, che non è soltanto contemporaneo, ma riguarda anche i secoli precedenti, e la rappresentazione in un'immagine bellissima. La cosa importante, anche soprattutto per le scuole, è che appunto su Vitamine Vaganti ogni settimana esce una biografia estesa per far conoscere l'operato, l'attività di queste figure, ma sul sito queste biografie, che su Vitamine Vaganti sono ovviamente in italiano, ci sono anche tradotte in francese, spagnolo e inglese. E quindi può essere utilizzato anche in modo interdisciplinare nell'ambito delle lingue, a parte di tutte le altre scienze, se hanno toccato anche temi, aspetti scientifici di questo tipo, ma anche e soprattutto su questo aspetto interdisciplinare delle diverse lingue, perché sul sito le biografie vengono pubblicate con tutte queste traduzioni. Quindi lo sguardo è anche sempre e soprattutto all'educazione degli e delle giovani, perché per noi quella è la cosa fondamentale.
Ecco, ma il calendario che cosa c'è? È un oggetto fisico, un oggetto online?
Certo, no, è un oggetto fisico di 30x30 di dimensione.
Come ce lo procuriamo allora?
Carta patinata bellissima, che può essere appeso e sta benissimo, le illustrazioni sono molto belle. E un'altra cosa interessante è che l'associazione toponomastica femminile è una PSTS, cioè un'associazione di promozione sociale del terzo settore senza scopo di lucro, quindi viene pubblicato, che ha un costo, con dei contributi che arrivano e abbiamo tutti i loghi in quarta di copertina, che arrivano da regioni, da province, da comuni e da tante altre associazioni che sostengono questa pubblicazione.
Come facciamo a procurarci questo calendario, Danila?
Allora, sul sito c'è la modalità, ma lo si può chiedere anche e soprattutto a tfemminilesegreteria@gmail.com, che è l'indirizzo della nostra segreteria che prende tutte le ordinazioni e poi avvengono le spedizioni.
Allora, il sito io lo ricordo, è toponomasticafemminile.com. Io ringrazio moltissimo Danila Baldo, che è vicepresidente di Toponomastica Femminile. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, saluti.
Grazie.
E buon anno, buon 2026.
Buon anno anche a Sara Marsico, che è direttrice responsabile di Vitamine Vaganti. Grazie anche a te per
buon
essere
anno.
Stata con noi. Auguri.
Grazie. Arrivederci. Ciao.
No one is wrong or right. I want to end our fight. Let's dance our way into the light we never saw inside. Love is not what has failed. Why can't we both be saved? For the old games we've played, we have already paid. Stranger.
Sui Generis Radio Popolare andiamo adesso a dare il benvenuto alla nostra ultima ospite per questa sera, che ci viene a parlare di un progetto di Cerchi d'Acqua, Centro Antiviolenza, che adesso vi andiamo magari a raccontare. In collegamento con noi abbiamo Silvia Lavi, che è sociologa di Cerchi d'Acqua, cura i progetti di orientamento al lavoro e di sensibilizzazione nelle scuole. Silvia Lavi, benvenuta.
Grazie a voi per questo invito.
Allora, io in apertura, per raccontare che ti avremmo incontrato, ho detto proprio poche cose su Cerchi d'Acqua, che insomma da queste parti conosciamo piuttosto bene, però che cos'è Cerchi d'Acqua? Facciamo un passo indietro, che cosa fate?
Esatto, allora Cerchi d'Acqua è un centro antiviolenza nato a Milano nel 2000 per contrastare appunto la violenza maschile sulle donne. Fa parte della rete antiviolenza del Comune di Milano ed è tra i centri antiviolenza fondatori della rete Vire, quindi i centri che condividono, Donne in Rete contro la Violenza, che condividono una specifica metodologia e approccio alla violenza di genere. Fa anche riferimento al numero nazionale contro la violenza 1522, ricordiamolo sempre, e possiamo dire due dati riguardo Cerchi. Sì. Dal 2000 ad oggi, quindi diciamo 25 anni, festeggiamo i 25 anni di esistenza del centro, ha accolto all'incirca 15.000 situazioni di violenza, nelle quali erano coinvolti oltre 9.400 minori e poco meno di 2.000 figure della rete relazionale, perché il supporto che il centro offre è naturalmente in primis alle donne che vivono la violenza, ma poi naturalmente anche tutta la rete che è intorno a loro, la rete anche relazionale positiva, quindi sono accolte anche sorelle, genitori, eccetera, per supportare la donna nel suo percorso di uscita dalla violenza. Una parola anche su quello che è l'approccio del centro e la nostra filosofia. La filosofia è proprio che la donna sia al centro di questo percorso di uscita dalla violenza. Il presupposto è che ogni donna possiede le risorse, le capacità, le potenzialità per uscire dalla violenza. Quindi noi ci poniamo in un atteggiamento di profondo rispetto. Non vogliamo mai sostituirci alla donna, lavoriamo in anonimato, questo per garantire a lei la massima sicurezza, chiediamo quindi alle donne solo il loro nome di battesimo, volendo possono anche darci un nome che non è quello vero, ma quello che è importante è che si sentano sicure, accolte. Altro presupposto è il non giudizio, per cui noi diciamo sempre la parola della donna conta. E quindi crediamo alla donna, cosa che purtroppo vediamo non sempre accade, persino nelle aule dei tribunali talvolta, e parliamo spesso, no, di vittimizzazione secondaria. Quindi la nostra idea è che appunto la donna possa uscire dalla violenza sostenuta sicuramente, ma la forza e le risorse le possiede. Altro aspetto importante, il tutto viene offerto gratuitamente, perché appunto una donna che già ha vissuto l'esperienza della violenza riteniamo che non debba farsi carico di non so, spese per sostenere una psicoterapia o altro, proprio perché l'idea è poi che alla fine la violenza non è un problema individuale, è un problema sociale, collettivo, culturale, ed è giusto che ce ne facciamo carico.
Certo. Senti, oggi noi parliamo di un progetto in particolare per cui è stata fatta partire una campagna di crowdfunding, quindi di finanziamento dal basso, che riguarda l'autonomia economica e lavorativa, uno dei pilastri naturalmente per uscire, per poter uscire, per permettere alle donne di uscire dalla violenza tante volte. Parliamo allora un attimo di questo, che cos'è la violenza economica e quali sono i temi di questo progetto, a cui questo progetto appunto va incontro.
Certo, allora la violenza economica è una forma di violenza che è ancora molto poco conosciuta e invece ahimè è molto diffusa, perché laddove c'è violenza quasi sempre, comunque molto spesso, c'è anche la violenza economica. In che cosa consiste la violenza economica? Ma è innanzitutto una forma di controllo che il maltrattante esercita sulla donna, spesso impedendole, ostacolandole di accedere al lavoro. Ci sono donne che hanno dovuto rinunciare al proprio lavoro, pensiamo anche alle conseguenze della violenza, per cui, come dire, anche difficile presentarsi al lavoro, no? Con i segni magari fisici della violenza. E poi lo sappiamo che la violenza lascia dei segni ben più profondi a livello psicologico, per cui tutto questo negare valore alla donna, questo toglierle fiducia nelle proprie capacità, eccetera, ha poi anche delle implicazioni e delle conseguenze in ambito lavorativo. Ma anche quando la donna riesce a mantenere la propria autonomia professionale, noi possiamo dire che nell'ambito della nostra realtà, noi operiamo appunto sulla città di Milano, accogliendo donne della città, ma che spesso arrivano anche da tutta la regione, noi vediamo che ci sono tante donne, all'incirca 60%, che ancora lavorano o sono riuscite a mantenere il proprio lavoro. Però questo non vuol dire che non vivano forme di violenza economica, perché poi c'è un controllo da parte del partner sulle risorse, un controllo su tutte le spese, una volta veniva attraverso gli scontrini, oggi attraverso la carta di credito. La donna non ha un'autonomia, deve rendere conto di tutto. E poi nelle forme più gravi si arriva anche alla sottrazione di beni anche importanti, come può essere una casa o altro, o il coinvolgimento della donna magari come prestanome in attività che poi spesso si rivelano fallimentari. Per cui, diciamo, è una forma di violenza che contempla al suo interno appunto molti modi di agire violenza, ed è molto diffusa, è molto poco conosciuta e riconosciuta, ma spesso dalle donne stesse che vivono la violenza, anche perché come dire, quelli che sono gli stereotipi di genere che sostengono da sempre la cultura della violenza avvallano anche un po', no, quest'idea che, non so, per dire, dai ruoli tradizionali nell'ambito della famiglia, o l'idea che la donna sia inadatta a gestire i soldi o a occuparsi di questioni economico-finanziarie, ecco, tutto questo anche avvalla questo fenomeno. Allora, questo progetto che noi realizziamo come Cerchi d'Acqua in collaborazione con MAG2, che è una cooperativa finanziario solidale che a partire dagli anni 80 si occupa di agevolare la nascita e lo sviluppo di realtà appunto del settore cooperativo e sociale. Ecco, questo progetto si propone due obiettivi fondamentali: uno, sensibilizzare l'opinione pubblica appunto sulla violenza economica di genere, proprio perché bisogna conoscerla. In questo senso si vuole anche arrivare a produrre del materiale divulgativo che verrà dato alle donne del centro in primis, ai sindacati, eccetera, comunque divulgato sul territorio. E poi promuovere quello che è l'empowerment professionale e l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne che sono in situazioni di violenza.
Proviamo, Silvia, proprio a dire un po' punto per punto, così le persone a casa capiscono cosa viene fatto poi con i soldi. So che ci sono proprio delle fasi che voi volete finanziare attraverso questo progetto. Proviamo a raccontare.
Infatti noi ci muoviamo, diciamo, per step e per fasi. La prima fase appunto è quella di accogliere le donne che arrivano al nostro centro, e attraverso appunto colloqui individuali, psicologici o di gruppo, andiamo proprio a focalizzarci sul tema della violenza economica. Quindi sicuramente c'è un sostegno psicologico per quanto riguarda la violenza in generale, ma poi c'è proprio un focus specifico su quella che è la violenza economica, e in questo senso appunto c'è tutta la fase di accoglienza e di definizione del proprio percorso di uscita dalla violenza per ciascuna donna, sempre partendo da quel presupposto di cui dicevamo, cioè è la donna che decide, non c'è un percorso standard che è uguale per tutti, per tutte, ma ciascuna donna, in base a quelli che sono i suoi bisogni, quelli che sono i suoi obiettivi, definisce con noi il proprio percorso. E l'obiettivo naturalmente è riuscire a rielaborare questo trauma. L'orientamento lavorativo è lo step immediatamente successivo e sinergico che consente appunto, attraverso ancora una volta attività individuali, quindi colloqui eccetera, e di gruppo, di valorizzare, riconoscersi il proprio valore, le proprie competenze e in questo senso noi abbiamo in questo progetto messo a punto proprio un nuovo modello di intervento, perché vorremmo superare una visione puramente emergenziale nella quale è facile cadere nel momento in cui la donna che vive una situazione di violenza e che quindi ha bisogno di poter essere autonoma da un punto di vista economico proprio per riuscire a emanciparsi, uscire da questa situazione, ecco, questa visione qui può portare a, come dire, considerare che l'importante sia che la donna trovi un lavoro a prescindere, no? Ecco, non è questo l'orientamento, perché cerchiamo invece con lei di costruire quello che è proprio il suo progetto lavorativo, un progetto lavorativo solido, su misura, che le corrisponda pienamente.
Certo, che resista anche nel tempo, immagino, certo.
E che resista nel tempo, infatti da questo punto di vista poi c'è tutta l'attività di supporto alla tenuta, no? Che poi per concludere questa parte diciamo che operiamo, come dicevo, attraverso colloqui individuali, colloqui di gruppo e poi abbiamo dei workshop tematici, c'è cioè proprio diciamo una serie di workshop che hanno proprio l'obiettivo è l'empowerment, ma inteso proprio come un momento di acquisizione di consapevolezza delle proprie risorse, delle proprie capacità, del proprio valore, riflettendo su temi come ad esempio la motivazione che mi muove sul lavoro, no? Motivazione intrinseca, estrinseca, oppure le relazioni in ambito lavorativo, sia parlando di relazioni orizzontali con i propri colleghi, ma anche verticali, come le vivo, eccetera, tutta una serie di riflessioni fino ad arrivare anche appunto a riflessioni sul tema specifico della violenza economica o a riflessioni più generali sulle condizioni della donna, certo, nel mondo del lavoro, eccetera, ma qui mi fermo perché si aprirebbero tematiche
insomma, diciamo che è comunque un percorso molto davvero a 360 gradi e con degli obiettivi molto poi concreti appunto per le donne. L'obiettivo è di raccogliere 11.788 euro se voi andate su produzionidalbasso.com trovate il progetto Sostieni il cammino all'autonomia delle donne e no alla violenza domestica, lo trovate anche arrivandoci dal sito di Cerchi d'Acqua, che è cerchidacqua.org. Ci sono ancora, Silvia, 16 giorni, restano 16 giorni per partecipare al crowdfunding su Produzioni dal Basso. Non siamo messe benissimo, per cui
facciamo un appello.
Siamo un po' lontane, esatto. Non è mai facile, naturalmente. No. Forse anche il periodo così a cavallo del nuovo anno magari non aiuta tantissimo, ecco, perché poi le spese sono sempre tante. Però insomma, Cerchi d'Acqua è una realtà veramente importante, veramente da sostenere. Si può insomma provare a fare uno sforzo per questo progetto, che è davvero un progetto importante e che direi, Silvia, ha un impatto molto reale, concreto sulla vita delle persone che voi incontrate.
Sì, assolutamente, perché davvero l'indipendenza economica consente alle donne di uscire dalla violenza. Questo è proprio il presupposto, è condizio sine qua non per poterne uscire, e appunto quello che si vuole fare è davvero rafforzare, no? Quando parliamo di empowerment, davvero noi crediamo che questa forza che le donne già possiedono, se viene messa, come dire, in discussione dalla violenza, dall'esperienza della violenza, eccetera, eccetera, ancora di più in ambito lavorativo rischia di non riuscire ad esprimersi. E invece quando questo avviene è proprio una conquista dalla quale poi non si torna indietro, no? E davvero si cambiano le donne, cambia il mondo intorno a loro, le relazioni intorno a loro, cambia l'ambito professionale nel quale sono inserite o si inseriscono, davvero si generano delle sinergie importanti.
Certo.
E per questo è davvero importante sostenere questo progetto. Un ultimo aspetto anche è quello dell'educazione finanziaria, e questo viene seguito in particolare da MAC2, e quindi ci saranno anche nell'ambito del progetto delle iniziative, uno dei corsi alla finanza etica, per cui davvero è un progetto a 360 gradi e gli obiettivi sono davvero importanti, e il contributo di ciascuno a questo progetto, che può essere anche minimo, però è prezioso.
Certo, grazie mille, grazie Silvia Lavi, grazie a Cerchi d'Acqua, e appunto sostenete Cerchi d'Acqua e questo progetto. Grazie ancora Silvia.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Sui Generis, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata. Una buona continuazione di ascolto da Elena Mordiglia, ciao!